Stai ascoltando il podcast di GuidaPsicology.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il podcast.
Oggi parleremo di psicologia azione con il dottor Marco Scopel o Scopel, mi correggerà sulla pronuncia del cognome. Vediamo se il collega riesce a... Eccoci, ci siamo. Bene, benvenuto e direi che ci addentriamo già nelle tematiche della diretta di oggi e partiamo subito col turbo. La psicologia dell'alimentazione e direi partiamo da lì. Che cosa si intende per psicologia dell'alimentazione?
Ok, allora guarda, la psicologia dell'alimentazione o psiconutrizione, insomma, a vari appellativi, insomma, secondo un po' di chi ne parla, possiamo dire che è un ramo particolare della psicologia. Ma perché particolare? Perché rispetto a molti altri magari settori in cui la psicologia si è sviluppata, la psicologia dell'alimentazione è un settore in cui non abbiamo a che fare solo con la parte psicologica di una persona, ma ovviamente andiamo a sfociare in quella che è la parte fisica e quindi andiamo ad avere un insieme appunto di più figure professionali spesso che si occupano dello stesso tipo di problematica. Ovviamente con la psicologia dell'alimentazione è facile pensare che la figura professionale di riferimento accanto allo psicologo o allo psicoterapeuta sia il nutrizionista. O comunque si fa parte di un'equipe medica che si occupa di questo tipo di problematiche, ecco. E, è particolare proprio per questo, perché il disagio ovviamente non è più solo mentale a un certo punto, ma può diventare un disagio dal punto di vista fisico, può andare a sfociare nella salute fisica, ecco. Quindi questo è quello che caratterizza, a mio avviso, proprio in particolare la psicologia dell'alimentazione rispetto ad altri rami della nostra disciplina, ecco.
Certo. E quali sono le motivazioni per l'insorgere di queste problematiche, di questi disturbi psicologici, ma anche legati appunto al mondo fisico, poi al corpo, no? Quali sono i motivi alla base?
Ma allora, premesso che per ogni tipo di problematica, per ogni tipo di difficoltà, le motivazioni possono essere le più differenti e soprattutto le più personali, e quindi è bene un po' uscire dal diciamo legame causa-effetto diretto, come siamo abituati a pensare, anche un po' come senso comune, ecco. E quindi non pensare per forza che, faccio l'esempio classico, che chi ha sviluppato un problema di anoressia è perché voleva fare la modella, per fare proprio un esempio terra-terra e però molto, molto diretto. Però premesso questo, okay, possiamo, a mio avviso, un po' individuare due grandi categorie di motivazioni che possono spingere, che possono portare una persona a sviluppare questo tipo di difficoltà. Una prima motivazione, o meglio una prima categoria di motivazioni, è quella che chiamo un po' più diretta, cioè quella che riguarda soprattutto l'estetica di una persona, e quindi il voler dimagrire o il voler mettere su massa, il voler modificare in qualche modo il proprio aspetto estetico, il proprio aspetto esteriore. La seconda invece riguarda una motivazione più, o meglio una categoria di motivazioni più indirette, perché sono legate magari alle emozioni che proviamo, spesso quelle negative, che vanno poi a sfociare sul cibo, che vanno poi ad avere un legame sul cibo, e quindi non c'è un rapporto diretto verso appunto il cibo e il corpo della persona, ma è una conseguenza di un qualcos'altro. Allora, se le raggruppiamo un po' in queste due grandi categorie, possiamo però vedere che entrambe possono, non sono di per sé disfunzionali, ma possono entrambe portare effettivamente a un problema, a sviluppare un vero e proprio tipo di disturbo. Questo un po' a grandi linee credo che possa essere una grande distinzione tra le motivazioni, ecco.
Certo. Quali sono questi disturbi, no? Ce ne sono alcuni che sono famosissimi, insomma, li conosciamo tutti, no? Ma
esatto,
quali, se possiamo velocemente fare una sorta di infarinatura per chi ci ascolta è...
Ma allora, ovviamente ci sono i due grandi conosciuti un po' da tutti quanti, cioè l'anoressia e la bulimia, insomma, che sono un po', diciamo, sulla bocca di tutti da molti anni, quindi sia una forte restrizione alimentare, che quindi poi va ovviamente a a diventare un problema proprio di salute nel momento in cui l'indice di massa corporea va sotto una certa soglia, oppure comunque un'alimentazione che comincia a essere eccessiva e troppe volte, insomma, ovviamente durante la quotidianità di una persona. Al di là di questi, ci sono disturbi che sono nati poi negli anni successivamente, come può essere il disturbo dell'alimentazione incontrollata, come il binge eating, insomma, sostanzialmente, che è quello delle abbuffate, per capirci. Abbuffate che ovviamente sono appunto incontrollate e che devono avere determinate caratteristiche per poter essere chiamate tali, insomma, ovviamente devono essere di una certa frequenza e di una certa entità durante la settimana. Un altro tipo di disturbi più recente e che ovviamente vengono anche un po' minimizzate forse dal senso comune sono disturbi che sono nati appunto sì, recentemente, quali per esempio la vigoressia, che è quella ossessione un po' per l'allenamento, per il corpo fisico, per la massa muscolare, cioè tipica soprattutto, ma non solo ovviamente, ma soprattutto del mondo maschile, quindi del mondo di chi frequenta un certo tipo di palestre a certi livelli, chiaramente, quindi non parliamo del frequentatore occasionale, ma che arriva appunto a essere un vero e proprio disturbo quando comincia a essere un'ossessione e comincia a essere disfunzionale ovviamente per la quotidianità di una persona.
Questo rientra tra i disturbi di origine diretta, no? Voglio che il mio corpo sia più, più performante,
sì.
Magari non in generale, ma più performante rispetto all'altra persona che incontro in palestra, diventa proprio...
Esatto, perché poi magari si parte da un'idea appunto di estetica, quindi di corpo fisico, di come vorrei modellare il mio corpo cominciando a frequentare la palestra, ma poi il confronto con gli altri mi spinge sempre di più a cercare un'idea di perfezionismo che non ha mai, se andiamo a guardare non ha mai fine, perché ovviamente va sempre verso un continuo miglioramento.
Chiaro, questo influenza negativamente.
Però diventa un disturbo ovviamente, perché il miglioramento sembra semplicemente una cosa positiva, detta così, però diventa ovviamente un disturbo nel momento in cui comincia a essere appunto disfunzionale per la quotidianità di una persona.
Certo, sono quelle che nascono come delle abitudini scorrette o nascono con una motivazione e poi finiscono per irrigidirsi poi in un certo disturbo, no? Mi viene in mente ad esempio il disturbo da vomiting, ad esempio, no? Dove all'inizio nasce più come un tentativo di controllo del peso, finisce poi per essere piacevole.
Bravissimo. Guarda, hai citato un ottimo esempio, perché ovviamente quel disturbo da vomiting che era stato individuato a suo tempo proprio dal professor Nardone effettivamente ha proprio queste caratteristiche, no? Cioè, quindi nasce un po' come una soluzione a un problema, quindi appunto il fatto di dover in qualche modo espellere il cibo, ma che poi comincia a diventare parte stessa del problema e continua ad alimentarlo, c'è poi una sorta di piacere in questo, no? Nel mangiare e nel vomitare, e ogni pasto diventa così, comincia ad avere queste caratteristiche. Sì.
Quali sono secondo te quei abbiamo citato un po' la palestra, ma non demonizziamo ovviamente la palestra, perché è un luogo dove si può star bene, però poi lo strumento dipende da come lo si utilizza, no? E quali sono altri luoghi o altri punti dove possono, insomma, insediarsi delle abitudini negative, delle influenze negative poi sulle abitudini alimentari?
Ottima domanda anche questa, perché giustamente sì, la palestra non è assolutamente da demonizzare, anzi, ma anche gli altri contesti non lo sono. È chiaro che appunto da caso a caso, da persona a persona, anche i luoghi più, o meglio, i contesti più sani e meno preoccupanti possono diventare fonte di prime spinte verso un disturbo dell'alimentazione. La famiglia, per esempio, il lavoro. La famiglia, da pensare, non so, a qualche frase magari detta semplicemente con leggerezza, non so, ma quanto mangi? Ma non hai mangiato abbastanza? Cioè, cose di questo genere che possono effettivamente nel tempo portare anche a sviluppare un'ossessione verso il cibo, un'ossessione verso una determinata forma corporea, o magari possono andare a rafforzarla, vero? Magari è già presente in una ragazza, in un adolescente che comincia ovviamente a tenere il proprio fisico in un certo modo, forse anche troppo, e questo tipo di rinforzi all'interno dell'ambiente familiare, ripeto, fatti ovviamente con formati in modo positivo dalla famiglia, questo è chiaro, fatti con le buone intenzioni, però possono poi portare a rafforzare il disturbo stesso. Sì, assolutamente. Il lavoro stesso, anche ovviamente il lavoro, anche lì è un luogo di confronto. Tante volte anche lì ci può essere il confronto col collega, con la collega, con determinate persone, e portare anche lì a sviluppare un certo tipo di difficoltà. Credo che una cosa che fa un po' da spartiacque nel parlare di disturbo meno sia il vedere quanto è disfunzionale per la persona, oltre ovviamente all'aspetto di salute fisica, che è un dato oggettivo che abbiamo, insomma, perché chiaramente se c'è un discorso di salute lì non possiamo certo ignorarlo, ma anche proprio appunto quanto è disfunzionale nella quotidianità di una persona, quanto diventa limitante per una persona, quanto diventa quanti paletti una persona si deve porre per continuare a portare avanti un determinato regime alimentare, un determinato rapporto con il cibo e con il proprio corpo. Questi sono un po' tutti elementi che dobbiamo tenere in considerazione nel momento in cui ci facciamo la domanda se stiamo andando o meno verso un disturbo di questo tipo, ecco.
Sì, perché siamo abituati, no, a pensare al disturbo dell'alimentazione e prefigurarci una persona eccessivamente magra o eccessivamente grassa, sì. Ma in realtà non è detto assolutamente, perché poi i meccanismi di gestione, di mantenimento dell'ossessione per il cibo spesso portano la persona a essere apparentemente, per così dire, normale, no? Cioè all'apparenza sembra...
Guarda, uno dei punti che qui da noi proprio come centro clinico portiamo avanti è proprio questo, cercare di effettuare questa scissione tra alcuni preconcetti e alcune idee che abbiamo sostanzialmente errate, quali per esempio appunto il fatto che se una persona soffre di anoressia per forza deve essere magra o eccessivamente magra o viceversa, insomma, ecco, non è assolutamente così. Non è detto che una persona anoressica per forza non abbia più appetito, non è detto che una persona anoressica sia per forza sottopeso, cioè può avere comunque attraversato una fase di sottopeso, aver recuperato magari un peso adeguato, un peso corporeo giusto, ma sostanzialmente non aver cambiato nulla di quelli che sono i suoi processi cognitivi che l'hanno portata per sviluppare quel tipo di problematica lì. E quindi veramente in questo senso, e insistiamo molto qui su questo, in questo senso dobbiamo guardare caso per caso, e non ci può essere, diciamo, la ricetta magica o la ricetta valida per tutti i tipi di problemi, anche se spesso sono simili. Il discorso che facevo prima, anche appunto sull'associazione, che per carità in alcuni casi è giusta, ma non sempre, tra l'anoressia e il voler diventare una modella, per esempio, no?
Certo. Mm-hmm. Ok, bene. Quali possibili soluzioni, no? Per chi, intanto, prima di tutto, quale possibile diagnosi, forse, anche nel senso che questo l'abbiamo un po' detto, però uno potrebbe da un lato ritenere di avere un disturbo quando non ce l'ha, magari perché sì, si fa un po' influenzare da ciò che ha sentito, no? Ma al contrario potrebbe avercelo e non rendersene conto, no? Quindi quali situazioni di diagnosi, poi di intervento?
Ma allora, innanzitutto in casi come questi la cosa importante è rivolgersi ovviamente a uno specialista, nel senso che è quello che ci può un po' dare anche la misura di quanto questo tipo di comportamento possa essere davvero diventato un disturbo o se rientri ancora invece in un parametro accettabile. E questo è un primo passo, ovviamente. Il secondo punto su cui mi concentrerei è un po' quello che dicevo prima, anche, cioè il cercare di avere consapevolezza di quanto il mio comportamento alimentare comincia a essere disfunzionale rispetto a una vita sociale, tra virgolette, normale. Ovviamente normale è una parola che vuol dire tutto e niente, ma rispetto un po' a quello che magari ero abituato o abituata a tenere prima. E questo è un altro punto appunto da tenere in considerazione. Un'altra cosa importante da tenere a mente è il fatto di cercare di non dare troppo peso a determinate cose che andiamo a vedere magari sui social, i famosi o le famose influencer che magari parlano di alimentazione, che ovviamente non c'è nulla di male in questo, ma di per sé, esempio, in una ragazzina che non ha nessun tipo di problema, il vedere magari, non so, cosa mangio in un giorno, oppure con questo tipo di regime alimentare ottengo questo tipo di risultato, guardate il mio fisico com'è, ok? Quindi appunto di una ragazzina che non ha nessun tipo di problema di difficoltà, questo non porta a nulla, anzi forse a volte può anche essere effettivamente positivo, può portare degli spunti positivi anche per cercare di tenere a se stessi, questo sì. Ma chi invece magari già sta sviluppando o ha già sviluppato un qualche tipo di disturbo del comportamento alimentare, questo può andare a rafforzare. Fermo restando che come in qualsiasi caso, e qua solo non nella psicologia dell'alimentazione, ma in qualsiasi altro caso, teniamo sempre presente che quello che vediamo sui social è ovviamente filtrato da un sacco di cose, nel senso già solo le immagini e le foto sono ovviamente filtrate in qualche modo, ok? Quindi non corrispondono, mi sento di dire mai, ma forse quasi mai, alla realtà. Ecco.
Certo. Sì. Nel frattempo, mentre tu ci spiegavi un po' questo, ho visto scorrere una domanda che è anche interessante, no? Sì. Quando i disturbi dell'alimentazione riguardano i bambini?
In quel caso, okay.
Come
allora, con i disturbi dell'alimentazione per i bambini è un caso un po' a parte perché con i bambini sappiamo perfettamente che è normale che il gusto, cioè comunque il rapporto con il cibo cambi nel tempo, perché ovviamente lo stanno costruendo. Quindi in una fascia, diciamo, ipotetica e molto presa con le pinze da 0 a 6 anni, sappiamo che il gusto e il rapporto con il cibo avranno delle oscillazioni. Ci saranno dei momenti magari in cui si mangia di più, dei momenti in cui si mangia di meno, dei momenti in cui ci si focalizza solo su un cibo piuttosto che un altro, ok? La famosa, per esempio, neofobia di cui ogni tanto si sente parlare proprio in relazione ai bambini, sì, certo, sicuramente può diventare una difficoltà, ma è una caratteristica, cioè almeno inizialmente una caratteristica che quasi tutti i bambini attraversano, una fase che quasi tutti i bambini attraversano, perché stanno costruendo il loro mondo, e il loro mondo in questo caso è anche un mondo di tipo cioè in relazione al cibo, in relazione al gusto, okay? Quello che non conosco ancora mi spaventa, non l'ho ancora inserito all'interno del mondo che sto costruendo. Detto questo, ovviamente poi ci sono sicuramente, e qua è un po' difficile magari vederli in una diretta, ma ci sono dei parametri a cui rifarsi per capire se effettivamente la difficoltà comincia a diventare davvero un disturbo o se ancora rientra in un parametro accettabile. La cosa che dico sempre è, teniamo appunto presente però che in questi anni è normale che il gusto di un bambino cambi, quindi di per sé non spaventiamoci se ha cambiato un certo tipo di alimento, se una cosa di cui prima era ghiotto poi non la mangia più o viceversa, o se prima mangiava di meno e poi magari semplicemente, prima mangiava di più e poi magari semplicemente comincia a mangiare un po' meno, sono fasi che si attraversano in questi anni di vita, ecco.
Ok, qui qualcuno poi va avanti un po' nella descrizione, no? E dice il caso di un bambino che è stato letteralmente forzato dai genitori a mangiare nei primi anni di vita ed ora a scuola rifiuta qualsiasi cibo, quindi vediamo già che c'è una motivazione abbastanza già presente, voglio dire, no?
Sì, certo, ma è un po' anche quello che succedeva adesso, fortunatamente sempre meno ormai, ma soprattutto con le vecchie generazioni c'è l'abitudine di dover per forza finire tutto quello che è nel piatto, perché buona educazione non lasciare di nulla, ok? Questo ovviamente sì, nella maggior parte dei casi non porta a nessuna conseguenza spiacevole, a volte può portare anche a questo, effettivamente anche a casi come quello che è stato descritto qua nella domanda, nell'intervento, quindi anche un bambino che magari poi si rifiuta di mangiare determinati alimenti piuttosto che altri o comincia a mangiare molto meno rispetto a prima, perché è stato forzato e non gli è stato dato modo di seguire quello che era il suo istinto, perché ovviamente un bambino che funziona, diciamo, anche qua passatemi la parola, normalmente sa perfettamente quando ha fame e quando no, chiaramente, ok? Sa ascoltare il proprio corpo, è molto genuino e diretto in questo, ecco, sì. Però tante volte gli interventi esterni vanno un po' a destabilizzare questo equilibrio.
Poi ricordiamo anche che i bambini, specie se andiamo indietro con l'età a bambini più piccoli, ovviamente risentono molto anche in modo meno consapevole, però comunque ne risentono del clima magari familiare, no? Su delle questioni che magari da adulti sembrano di poca rilevanza, ma che magari il bambino vive in modo invece molto più intenso e possono avere un effetto, no? Che poi che però è da indagare, non lo si può ovviamente fare certo non in una live di pochi minuti,
non in una diretta live. No, un accenno correttissimo anche questo. Se la mettiamo in un'ottima, in un'ottica proprio di costruzione del mondo, e qua esuliamo proprio dell'alimentazione, ma quello che dobbiamo un po' pensare è che un bambino all'inizio proprio sta appunto costruendo il proprio mondo con tutto quello che lo circonda, con gli stimoli che lo circondano, e ovviamente la maggior parte degli stimoli li può prendere in famiglia. Chiaro che assorbe tutto quanto quello che c'è in famiglia, per quanto magari in famiglia ci passi poco tempo, vero? Perché può anche essere questo, nel senso, è un bambino che comunque passa la maggior parte del tempo in asilo e poche ore a casa. Non è il rapporto di ore che fa la differenza, ma ovviamente l'importanza di determinate ore. Chiaramente la famiglia gioca comunque la parte del leone molte volte, certo.
Certo. Questo può succedere anche in età adolescenziale in maniera diversa, no? Magari è importante accennare un po' anche questo, sul fatto che quando si lavora con un disturbo dell'alimentazione, spesso le ragazzine e i ragazzini sono anche piuttosto giovani, non è sufficiente, almeno io ti dico per la mia esperienza clinica, non è sufficiente lavorare solo ed esclusivamente con la persona che ha il problema, con tutto il sistema familiare.
Bravo, assolutamente, assolutamente. Ma infatti spesso in questo tipo di difficoltà dobbiamo prendere in carico effettivamente tutta la famiglia, nel senso, ma in carico che non vuol dire che tutta la famiglia contemporaneamente viene seguita durante il percorso, ma che comunque step by step, insomma, ci sono dei punti importanti in cui la famiglia deve essere coinvolta e a cui devono essere date anche delle istruzioni tante volte, proprio per cercare di smontare quello che ormai è diventato un comportamento disfunzionale che continua ad alimentare il problema. Certo.
Bene. Sì, noi invitiamo, se qualcuno ha, dato che siamo qui, se qualcuno ha delle domande da porre, siamo pronti a rispondere adesso o anche in seconda battuta. Ricordo che qui c'è il link fissato in alto al tuo profilo personale, dove eventualmente possono contattare te o il centro comunque per cui lavori.
Certo, sì, assolutamente.
Okay. Lì siete specializzati proprio in alimentazione o fate anche...
Allora, noi siamo un centro appunto di psicologia e di psicoterapia un po' a 360 gradi, ma ci focalizziamo soprattutto sulle problematiche relative all'alimentazione, questo sì.
Ok, quindi lavorate anche in equip con altre figure, immagino.
Certo, sì, assolutamente, sì. Però appunto occupandoci anche di altri aspetti, abbiamo anche figure che non sono direttamente collegate con questo tipo di tematica. Banalmente lo psicomotricista, la logopedista, insomma, occupandoci anche spesso di bambini, sono inseriti all'interno della nostra equip, sì.
Certo. Bene. Sì, c'è qualcos'altro che ci vuoi raccontare, qualche aneddoto della tua... mi senti?
Ah, sì, stavo guardando se c'era qualche altra domanda, magari.
Sì, perché le vedi anche te eventualmente, ok. Se qualche aneddoto da raccontarci sulla tua esperienza clinica, magari, su qualche, senza ovviamente entrare nel dettaglio, nei casi, non so. Perché poi... perché poi noi siamo abituati anche nel nostro percorso formativo di psicologi a ragionare in termini di DSM, di etichette, però poi ogni caso che arriva in realtà è un mondo che è tutt'altro che l'etichettina diagnostica, no?
Ma infatti, proprio per quello, vedi, per quello mi piaceva che questa nostra diretta esulasse un po' da quelle che sono le etichette, da quelle che sono le etichette diagnostiche di per sé, ma perché spesso proprio c'è anche confusione in questo. Mi viene in mente banalmente un caso di un ragazzo 14enne, un po' sovrappeso, che ha cominciato a voler tenere un po' di più al proprio fisico e quindi a mangiare in modo più sano, che vuol dire non vado più al McDonald's, non bevo più la Coca-Cola, eccetera, eccetera, e che ovviamente si è asciugato, nel senso, quindi ha cominciato a perdere peso, andare un po' in palestra, eccetera, ma solo questi primissimi segnali sono stati presi dalla famiglia in modo molto, molto negativo, cioè nel senso, com'è che il mio bambino, che prima era, passami il termine, bello paffuto e faccioccone, spensierato, adesso sta diventando così. Chiaramente qua non stiamo parlando di un disturbo, semplicemente per un periodo anche breve questo bambino, che ormai era diventato un ragazzino e si avviava a diventare un ragazzo, ok, semplicemente ha tenuto un po' al proprio fisico, alla propria salute anche, ed è rientrato perfettamente in parametri normalissimi, assolutamente, ecco. Però vedi anche quanto a volte si pensa che determinati determinati comportamenti possano subito essere segno di, non sempre così.
Certo, in questo l'aiuto professionale è fondamentale, perché poi le famiglie sono coinvolte emotivamente, o anche il singolo che soffre di un disturbo coinvolto emotivamente non ha l'obiettività di capire, non ha neanche gli strumenti, no, di diagnostici per dire. A volte non serve nemmeno fare chissà quali percorsi, voglio dire, di anni e anni, ma semplicemente confrontarsi.
Un semplice confronto per monitorare un po' la situazione ed avere un attimo un quadro, o meglio un occhio un po' esterno sul fenomeno.
Bene Marco, io ti ringrazio per la tua disponibilità, per il tuo tempo, a nome di tutta la community di Guida Psicology.
E grazie a te, grazie a voi.
Ricordiamo di nuovo che se qualcuno ti vuole contattare, vuole approfondire una delle tematiche che abbiamo toccato oggi, lo può fare contattandoti al link sul commento fissato in alto, dove accederà al tuo profilo Guida Psicology e troverà tutta la descrizione, no? Adesso stanno arrivando domande, vediamo se possiamo sfruttare questi 2 minuti per dare una risposta.
Sì, certo, vediamo.
E per riprendere la famiglia, pranzi e cene, ok, come ci si può comportare nelle feste o quando la famiglia non si accorge di un problema? Sto un po' leggendo al volo, no? Forse questa domanda è un po' più, se qualcuno si rende conto di atteggiamenti sbagliati, ad esempio nei confronti di un fratello più piccolo e vorrebbe fare qualcosa. Ecco, questa è una domanda molto interessante in realtà.
Cioè da parte della famiglia nei confronti del fratello,
sì,
quindi
sì. E magari la famiglia non si accorge di un problema, la sorella si accorge e vede che ci sono delle cose che non accadono.
Certo.
La sorella vorrebbe fare qualcosa, ecco, cosa possiamo dire a questa sorella?
Qui ovviamente l'intervento effettivamente di uno specialista esterno sarebbe fondamentale in qualche modo, perché immagino che sia una situazione in cui il fratello o la sorella maggiore non vengono presi in considerazione dalla famiglia, o perché non hanno, diciamo, l'autorità in questo senso a livello familiare, o per qualsiasi altro motivo. Insomma, ovviamente l'intervento di qualcun altro da fuori dovrebbe essere fondamentale. Sì, per forza.
Mi sentirei, se permetti, di aggiungere anche a questa sorella, perché ho avuto un caso simile molto recentemente, che lì è un attimo sentirsi in colpa, perché uno vorrebbe aiutare, vorrebbe sostenere, però ci sono dei disturbi per i quali da soli, da fratelli, da sorelle, non è possibile. Si può
solo
cercare di trovare una soluzione nell'aiuto professionale.
Anche che dove è possibile sarebbe bene cercare magari di sentire o di coinvolgere anche altri contesti, magari il contesto scolastico o il contesto delle attività sportive che magari un ragazzo o una ragazza sta frequentando. Insomma, sono tutti elementi che ci possono magari aiutare in un caso di questo tipo.
Certo. Bene, ora sì, ci salutiamo, poi se arriveranno domande o approfondimenti ti possono contattare al link.
Io invito, approfitto anche di questo momento, invito anche tutti, oltre per carità al mio profilo, abbiamo anche la pagina appunto del nostro centro, che è il Centro Clinico Metalogica di Verona, quindi invito tutti a seguirci, perché appunto tutto quello che andiamo a pubblicare sulla nostra pagina per la maggior parte è inerente a questo tema, quindi chi è interessato può seguirci direttamente lì.
Certamente, seguite. Bene, buona serata di nuovo a te, grazie per la partecipazione, per la tua presenza questa sera.
Grazie a te.
E un saluto a tutti, alla prossima diretta.
Ciao a tutti.
Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsicology.it. Inoltre, puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicology. Al prossimo podcast!